del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci al Signore. In realtà ci aiutano a entrare nella parola e a collocarla in un tempo preciso. È importante anche questo, perché altrimenti la leggiamo secondo le nostre categorie, punti di vista, esperienze, che certamente è poi quello che dobbiamo fare poi. Però prima cerchiamo di capire il significato e la portata che ha avuto nel suo primo nascere. E poi cerchiamo di attualizzarlo, naturalmente. L'attualizzazione è necessaria, fa parte della lettura della parola. È necessaria. Ogni lezione divina in realtà è calare poi questa parola nel vissuto, no? Nostro. Però, appunto, più riusciamo a vederla e a guardarla, ascoltarla, questa parola, nel suo significato primigenio, originario, più possiamo poi fare anche il lavoro di attualizzazione, capirne gli accenti. Non dimentichiamo che in questo caso, per esempio, ci troviamo 2700 anni fa, cioè, voglio dire, certi accenti, certi modi di sottolineare un aspetto, una cosa piuttosto che un'altra, fanno parte di un tempo, anche di un linguaggio del tempo. Se riusciamo a capirlo, meglio, tanto meglio, perché magari una cosa che a noi può sembrare un po', no, esagerata, in quel contesto, in quel momento non lo era. E va capita, appunto, sempre, ripeto, in questo contesto storico. Per cui è buono sempre avere anche questo sguardo, no, di approfondimento, che legga la parola nel contesto in cui è nata. Allora, andiamo a vedere, perché di notizie storiche su Osea, proprio come persona, la figura di Osea, non ne abbiamo tantissime. anche da altri testi biblici, no? Non abbiamo grosse notizie, no? Grandi notizie di questo profeta. E attenzione, perché le figure profetiche veterotestamentarie, no, sono tante. Ecco, non si riducono a pochi o a quelli che sentiamo più spesso, Isaia, Geremia, ma per gli uomini di Dio sono state tante persone che, ispirate dal Signore, dalla loro fede, hanno parlato nel nome del Signore. Di molti non ci è arrivato nemmeno niente di scritto, né di raccontato. Di altri ci è arrivato qualcosa di raccontato. Pensate ai racconti dei profeti che compaiono nei libri, no, dei re, o nei libri di primo e secondo Samuele, primo e secondo libro dei re, che narrano appunto del periodo della monarchia, no? Libro dei giudici, quante figure profetiche compaiono lì, no? Ma le loro parole, alcune ci sono riportate lì, ma raccontate. Alcuni loro gesti, azioni, parole, ma non tutto. E quanti non ci sono arrivati? Ma sono proprio, vedete, specialmente nella tradizione ebraica, no? Sono proprio le figure che hanno creato la tradizione di fede ebraica, eh? Specialmente appunto prima dell'esilio, quando una struttura religiosa, no? Ancora non c'era così forte e ben definita come sarà dopo l'esilio, appunto, no? Ma nel contesto della monarchia, prima ancora, più andiamo indietro, più la situazione diventa, no? Molto variegata, no? Tribù, clan diversi, no? Di questa etnia ebraica, che avevano in comune alcune cose, ma anche molto di disperso, no? Nel vissuto, perché era tutto trasmesso in un vissuto, in un'esperienza viva di generazione in generazione, non già l'avevo scritto all'inizio. Lo scritto si definirà solo dopo l'esilio, avremo il primo nucleo vero e proprio della Bibbia. Dopo l'esilio. Ma prima no. Abbiamo raccolto alcune cose, poi piano piano comincia a crearsi, no? Come anche il caso di tutti i profeti, tra virgolette, chiamati profeti scrittori, cioè quelli di cui noi abbiamo racconti, come appunto Elia, Eliseo, no? I grandi cicli di Elia e Eliseo, nei racconti, i due più grandi, diciamo, no? Nel libri dei re e Samuele stesso è anche una figura profetica, no? Ma ce ne sono altri minori, Nathan, Gaga e altri, che compaiono durante quei racconti, in quei racconti. Poi ci sono i profeti cosiddetti scrittori, ma è improprio dire profeti scrittori, cioè non è che hanno scritto loro. È improprio. Perché nessuno dei testi profetici che vanno sotto il nome di un profeta, Isaia, Geremia, sono scritti da Isaia, Geremia, Osea, no? Perché invece queste, anche queste, sono raccolte, postume, anzi, nel caso di Isaia ne abbiamo parlato perché abbiamo letto una parte, no, di questo lungo, grande libro di Isaia, no? E che abbiamo toccato in questi anni tante volte. Perché? Perché è un testo fondamentale, quello di Isaia sicuramente, ma è un testo che attraversa secoli, non la vita di un uomo, ma secoli, perché è la scuola profetica nata da Isaia, i suoi discepoli che hanno raccolto man mano e anche sviluppato quella visione profetica di Isaia, no? Quella prospettiva di Isaia. Lungo Isaia storico è vissuto prima dell'esilio, invece il testo di Isaia, del libro, alcune parti sono scritte durante l'esilio e altre dopo. Quindi per dire, necessariamente lì sono intervenute più mani. Ma questo normalmente in tutti i testi profetici, no? Anche questi più brevi, dei 12 profeti minori, osata parte al primo, il primo libro dei 12 profeti, no? Minore, che venivano appunto raccolti in una teca, no? Che in un rotolo c'entravano tutti, perché erano più piccoli come testi rispetto a Isaia, Geremia e altri, no? E quindi veniva scritto in genere su un unico rotolo tutti i profeti minori. E quindi in genere sono accomunati, ma in effetti i 12 profeti minori, non pensate che siano, no, gli ultimi, anzi, sono di epoche diverse. E nel caso di Osea e di Amos, un altro sempre dei profeti minori, ci troviamo nei testi più antichi che abbiamo, ottavo secolo appunto, avanti Cristo, prima, ben prima dell'esilio. Osea vive proprio in un passaggio critico, perché praticamente conosce la fine di una dinastia, la casa di Omri, che aveva dato a Israele del nord, contestualizziamo, ci troviamo nel nord, i regni erano due, il regno del nord, dopo Davide e Salomone, che erano riusciti a tenere un po' insieme queste tribù diverse, perché c'è sempre stato un certo contrasto anche tra le tribù, non è che andassero sempre d'accordo e fossero unite, no, questa unione ha funzionato per poco. Davide è entrato in un'unione che era più dovuta ai pericoli che c'erano dei filistei e di altri che avevano costretto, tra virgolette, a cercare quella unione. Ma in realtà, da un punto di vista politico, no? Se non etnico, ma politico, erano distanti. Dal punto di vista della fede no. Questo è un mistero, no? Molto bello questo, perché in genere i popoli, no? Tutti i popoli vicini, avevano ognuno il proprio Dio protettore. Quindi Moab aveva Chemosh, no? Eccetera, eccetera, gli altri avevano ognuno il proprio Dio protettore. E praticamente, no? Sarebbe potuto essere così anche per, no? I nostri due regni, no? Il regno di Israele e il regno di Giuda. Il regno di Giuda era a sud, con capitale Gerusalemme, il regno del nord era appunto a nord, e Israele, ed era un regno che ha conosciuto diverse capitali, città, no? Che fungevano da capitale, non unica come a Giuda, no? Perché d'altra parte Gerusalemme era l'unica vera e propria città nel regno di Giuda, non pensate, il motivo per cui Gerusalemme rimase capitale è perché era l'unica vera grande città nel regno di Giuda. Il regno di Giuda era piuttosto piccolo e povero, insignificante da un punto di vista anche, no, geografico, no, economico, una regione brulla, piuttosto povera. Invece il regno del nord era piuttosto ricco, in una regione che aveva anche una parte pianeggiante, coltivata, il lago di Galilea, e non il lago, il Mar Morto, che era salatissimo, non poteva, le acque non potevano essere usate, non si poteva né pescare, niente, serviva a nulla, per la bellezza, no? Oggi quando fare il ciclo, l'unico motivo, no? Ma se no, pesci non ce ne sono, perché è così salato che non ci sopravvive niente in quell'acqua. Non si può usare per coltivare, quindi per innaffiare, per irrigare. Invece il mare di Galilea, il lago di Galilea, no? Altro che, no? Quindi il regno del nord era più ricco e da un punto di vista anche commerciale avvantaggiato, era sulle piste di comunicazione e quindi anche da un punto di vista strategico. Militare era molto importante, più importante il regno del nord. Il regno di di Giuda era questo piccolo staterello lì, no? In questa regione, ripeto, brulla. Eppure, attenzione, perché proprio questo poi sarà il motivo per cui è sopravvissuto di più, e questo dal punto di vista religioso è stato importantissimo, no? Perché appunto Gerusalemme sarà il luogo dove si raccolgono le tradizioni di tutto Israele, quando Israele del nord finirà sotto gli Assiri, eh? E conoscerà la distruzione, la deportazione, prima di Gerusalemme, molto prima, un secolo e mezzo prima. Quindi è importantissimo questo, perché appunto Osea vive proprio in questo passaggio, cioè non dopo, ma prima della conquista assira, dopo un periodo relativamente di pace, relativamente, no? In cui questa dinastia, l'unica vera e propria dinastia che si era creata nel regno di Israele del nord, no? La dinastia di Omri, aveva creato una certa pace, una certa fermezza, solidità, ma durò quattro re. Dopodiché, morto il nipote di Omri, no? Finisce questa dinastia e incomincia un momento di subbuglio, no? Con la successione, pensate, in pochi decenni, no? Di sei re, uno presso l'altro, in pochi anni, non pochi decenni, pochi anni, che fu l'inizio della fine, perché poi, no, incominciò anche una forte corruzione, no, di questi re, no, e pian piano si affacciò sempre più forte anche la Siria, che fino a questo punto non aveva avuto un grande potere, ma diventato imperatore da Siria, re da Siria, Tigrat-Pileser III, e questo re, grande stratega, si muove, organizza l'esercito, un forte esercito, ha il potere per farlo, anche economico, no? E si muove a conquistare questa regione. Prima attraverso i tributi, il passaggio era quello, prima con un tributo da pagare, creando un vassallaggio di questi piccoli regni, no? Regni più piccoli. Quando poi cominciava qualche ribellione, e ci fu, e questi furono un grave errore, diciamo, perché ribellarsi era la scusa che si poteva dare per un intervento poi diretto e la conquista. È quello che avvenne, appunto. Nel 722 cade Samaria, in quel momento era capitale Samaria. Cade Samaria e viene conquistata dai successori, no? Da Salmaneser V e poi Sargone II, sono i successori di Tiglath-Pileser III, ecco, che portano a compimento appunto la conquista di questa regione. Giuda si salverà. Perché, no, appunto, si pone l'assedio, ma questo appunto venne letto come un dono del Signore, per certi versi lo è stato, no? Quando Gerusalemme era già assediata praticamente, sopravvive perché appunto incominciò una pestilenza nell'esercito che la assediava, e soprattutto ci furono dei problemi di ribellioni a Ninive, quindi l'imperatore dovette ritornare di corsa per salvare, no, il trono. Quindi questa fu l'occasione per salvare per il momento almeno il regno del sud, si salvò. Quindi abbiamo questa situazione. Non solo, ma attenzione, perché l'arrivo degli Assiri e la ribellione che si ebbe, che portò appunto poi all'invasione e alla conquista, alla deportazione, distruzione di Samaria, deportazione di molti nel regno del nord, fu fatto proprio a seguito anche di una richiesta di aiuto proprio di Giuda, del regno di Giuda. Perché il regno di Damasco e il regno di Israele si unirono, fecero una coalizione contro la Siria e volevano che a questa coalizione partecipasse anche Gerusalemme, Giuda, il regno di Giuda, che non volle. Quindi andarono prima a mettere guerra a Gerusalemme con l'intenzione di, appunto, fare una, come dire, cambiare il re, no? Mettere un re a loro vicino e poi formare una coalizione di tutti i regni e resistere alla Siria. Invece, il regno di Giuda era, c'era Isaia in quel tempo. Isaia disse di non chiedere aiuto, no, alla Siria. Invece, il re di Giuda, Acaz, chiese aiuto alla Siria. E questo perché poi naturalmente nel tempo si sarebbe risolto anche contro lo stesso regno di Giuda, no? Il profeta vedeva lontano in questo Isaia, no? E invece chiesero aiuto e intervenne, no? Osea si trova ancora prima, perché il suo ministero incomincia quando ancora, ripeto, si vive l'ultimo periodo di pace relativa, no? Di maggiore tranquillità nel regno del nord. E poi incomincia questa situazione di instabilità politica, l'uccisione di re, lo scavallamento, no? Questi colpi di Stato che erano all'ordine del giorno dopo questo relativo periodo di pace, che preparava purtroppo l'invasione assira. Il libro di Osea nasce raccogliendo oracoli, espressioni, no, del profeta proprio di tutto questo periodo, fino ad arrivare appunto poi alla distruzione di Samaria. Ma Osea era già morto, ma morirà di lì a poco, anzi poco dopo. Ma chi raccoglie poi questi testi di Osea, no, i suoi oracoli, e li metterà insieme, sarà appunto qualcuno dopo, e a Giuda, a Gerusalemme, avverrà questa raccolta definitiva del libro così come l'abbiamo. Come dicevo, è un testo prezioso, molto bello, perché è testimonianza appunto di quest'epoca storica importante, di questi passaggi storici importanti, ma soprattutto perché è la testimonianza di una riflessione e di uno sguardo sulla storia molto profondo, che ci darà modo di entrare, no, nel mistero di Dio, no, letto attraverso la storia, le situazioni concrete, in delle chiavi che poi sono diventate veramente importanti in tutta la Bibbia, in tutta la tradizione profetica successiva, e anche per noi cristiani. Troveremo delle pagine che non farete fatica a collegare ad alcuni passaggi del Nuovo Testamento, anche del Vangelo, dello stesso Gesù. Alcune parabole di Gesù, alcuni insegnamenti di Gesù, ci accorgeremo che possono avere dietro, no, anche alcuni testi di Osea. Vedremo. Entreremo, ripeto, in questo testo, ecco, tenendo conto appunto di questa situazione che lui ha vissuto e di quello che appunto ci trasmette. Il libro si divide in tre parti. Incominceremo con la prima parte, che praticamente riprende i primi quattro capitoli, quindi i primi tre capitoli, quindi guarderemo, ci fermeremo su questa prima parte. Oggi naturalmente vedremo solo l'inizio, no? I primi versetti, no? Il primo capitolo, che non è molto. versetti. Il Signore è rivolta ad Osea, figlio di Beri, al tempio di Uzia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempio di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi, allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Libraim, e la concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israele, perché tra poco punirò la casa di Jehu, il sangue sparso a Israele, e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. La donna concepì di nuovo e partorì un figlio, e il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Invece io amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore, loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Quando ebbe svezzato una amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo non popolo mio, perché voi non siete popolo mio, e io per voi non sono. Riguardatelo un attimino personalmente, poi dirò qualche parola. Espresso dal profeta, partiamo proprio dalla prima parola, proprio come si presenta il profeta. Parola del Signore rivolta a Osea. Osea, che significa, il suo nome ha un significato, significa Dio che salva, è simile come radice la stessa da cui deriva Isaia, no? Giosuè, no? Derivano tutti da questa stessa radice di questo verbo che significa Dio salva. Dio salva. No, a me, da quello che abbiamo sentito in questo primo capitolo, non incominciamo proprio bene, ma il nome segna una speranza che poi vedremo, ma ha un suo, una sua portata invece, un suo significato che sono molto, come dire, adatti propri, no? A questo libro. Poi lo vedremo, lo scopriremo. Si dice anche la paternità, figli veri, è anche un nome patronimico importante. Persona di poco conto, no? Nel regno del nord. E poi si dice, si fa riferimento ai re, quindi al tempo di Ozia, Jotam, Acaz, Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Gerobamo, figlio di Os, re di Israele, ma anche i successori in realtà, non sappiamo, no? Dal libro stesso, non è solo durante questo re, il regno di questo re. Come vedete, probabilmente questa annotazione, questa introduzione è successiva e non ha nulla di speciale, perché se leggiamo gli altri libri profetici hanno più o meno questa stessa introduzione, no? Sempre con riferimento al profeta, con la parola del Signore rivolta a, e poi appunto, no? Quello che è interessante è come incomincia, no? Perché a differenza di altri testi di Isaia, Geremia, no, dove troviamo la chiamata, la vocazione del profeta, qui non c'è. Non troviamo la vocazione del profeta. Qui partiamo direttamente con una parola che è calata nella vita del profeta. E attenzione, perché in realtà, almeno in questo primo capitolo, Osea non dice una parola. Non parla con parole. Ma parla attraverso delle azioni, dei fatti, della sua vita. E anzi, più precisamente, della sua vita coniugale. Che azioni della vita personale del profeta diventano azioni simboliche che parlano non del profeta ma del popolo di Dio. Quello che avviene nella vita del profeta riflette quello che sta avvenendo, avviene o avverrà al popolo di Israele. Molto spesso sono azioni che il Signore ordina al profeta di compiere. Beh, in realtà qui la prima sembra, ecco, posta come un ordine. Ma in realtà è proprio l'espressione, la situazione di vita matrimoniale del profeta. Figli che nascono, dove tutto parla appunto attraverso queste relazioni, no? Di quello che è o sarà per il popolo di Israele. E quindi non sono solo azioni simboliche che nascono e finiscono lì, no, no, fanno parte strettamente della vita del profeta, sono la sua vita. Ed esprimono anche, come vedremo poi andando avanti in questi primi capitoli, esprimono anche un grande una grande sofferta esperienza di Osea, che verrà abbandonato da questa moglie. Per cui questa situazione di questo rapporto, di questo matrimonio così travagliato, diventa appunto l'espressione di quello che vivrà e vive, ha vissuto già il popolo di Israele con il Signore. E leggerà gli accadimenti anche futuri del popolo di Israele, anche di Giuda, del regno di Giuda. Non solo, ma attenzione, perché questa della immagine sponsale, no, del matrimonio di Osea è non idilliaco, appunto, no? Non una situazione idilliaca, diventa l'espressione poi appunto di una cifra di lettura del rapporto di Dio con il suo popolo, che attraverserà, supererà Osea, andrà in tutti i profeti, molti profeti lo riprenderanno, Gesù lo riprenderà nei Vangeli, Paolo nelle sue lettere, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, anche questa immagine dello sposo e della sposa, il Signore lo sposo e il suo popolo la sposa. È un rapporto travagliato come quello di Osea, non tranquillo, ma come in fondo penso siano un po' tutti i matrimoni, no? Hanno anche i loro momenti, no, di difficoltà, è normale, fa parte di un cammino. E questo appunto è il più antico testo che accomuna, appunto, avvicina il matrimonio appunto al rapporto, al significato teologico del rapporto di Dio con il suo popolo. Ed è questo a parlare, non è Osea. Osea non parla, è il Signore che parla, attenzione, non parla, è sempre il Signore che parla a Osea. Osea fa, solo vive, in certi casi, nemmeno è chiamato ad agire, no? Ma quello che accade nella sua vita è come se fosse poi interpretato dal Signore. Soprattutto poi attraverso i nomi dei figli, che portano con sé un significato. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, c'è un inizio sempre in cui uno vive un'esperienza, no, di conoscenza del Signore. È strano che Osea faccia questa esperienza appunto in una situazione di dolore, di sofferenza di per sé, anche se appunto lo scopriremo poi andando avanti, soprattutto. Ma già dalla prima parola, va, prenditi in moglie una prostituta. Modo di prostituzione, non di per sé, cioè non è detto che fosse una prostituta, anzi su questo c'è una certa discussione, perché era realmente una prostituta questa donna? Beh, per come viene presentata, gli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim, non sembra il patronimico, non sembra. Piuttosto si dice dopo che lo tradirà dopo e lo abbandonerà, no? Piuttosto, ecco, forse questa prostituzione, che non sia, appunto, secondo gli esegeti, quasi una immagine di quello che farà dopo, non di quello che era prima. E forse bisogna leggerla così, più correttamente. È come se il testo ci anticipasse già qualcosa di quello che avverrà. E in questo modo ovviamente ci dà già una, come dire, un taglio, una prospettiva. Una prospettiva, non rosea. Non rosea. Non facile. Beh, d'altra parte, vedete, non lo so, è un'esperienza, no? È comune, quella dei profeti, di vivere un'esperienza di Dio attraverso una prova, la difficoltà. E i profeti stessi, anche quando ci sono i racconti di chiamata, di vocazione, esprimono sempre un'insufficienza, o in se stesso o intorno a sé, che è la cifra che accomuna tutti i racconti di vocazione, di tutta la Bibbia, mi permetto di dire. Come se Dio si, per virgolette, divertisse a manifestarsi proprio lì, nella difficoltà. Invece, vedete, è una lettura storica, reale, di Dio. Questo è molto bello, carissimi. Cioè, la Bibbia non ci presenta mai situazioni adattate. Questo certe volte le creiamo più noi. Nell'immaginifico, no? Anche nella iconografia, certe volte noi abbiamo presentato, presentiamo, no? Ma se andiamo avanti nel testo, se andiamo in profondità nel testo biblico, è un testo che non ci presenta mai situazioni, ripeto, ovattate, sdolcinate, no, situazioni reali della vita reale. Perché è lì che Dio ci visita, ci parla. E il profeta l'accoglie, questa parola, lì, in quella situazione. Come dicevo, l'inizio del libro è quello che abbiamo ascoltato. Non presenta per niente una situazione positiva, anzi, sembra quasi una riscrittura al contrario delle promesse di Dio fatte a Mosè, ad Abramo. Ma non dimenticate quello che Abramo, Mosè, popolo avevano vissuto, no? Anche lì quelle promesse non erano una realtà calata dall'alto in una situazione felice, tutt'altro. Quindi attenzione, leggiamo appunto senza filtri questa parola. E soprattutto poi leggiamola in tutto il contesto. Beh, stasera ci fermiamo su questo. Beh, qualcosa da dirci ce l'ha. Ma un mondo di prostituzione, che genera figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. È tutta una prostituzione. È tutta una prostituzione. Cioè, paradossalmente era un tempo, il primo tempo che ha vissuto Osea, era un tempo di pace, no? Ma era tutta una prostituzione. Beh, non so se l'unione attuale, non penso che fatichiamo troppo ad attualizzarlo nella nostra situazione di vita oggi, perché noi viviamo una situazione paradossale. Io non ho vissuto come tanti, no, della mia generazione, di chi è venuto dopo o poco prima di me, non abbiamo vissuto la grande guerra, non abbiamo vissuto la fame. E viviamo in un'epoca tutto sommato in cui dovremmo essere tutti quanti felici, ogni giorno uscire di casa e andarsene sorridendo in giro per quello che viviamo. E invece, altro che felici. Altro che gioia. Non solo, ma quello che abbiamo diventa motivo di prostituzione, di qualcosa di svenduto, di qualcosa non apprezzato, che non apprezzato. Un dono, una vita che non è apprezzato. O meglio, che è apprezzato. Che è diverso. E quanto mai è vero oggi che tutto è mercato. E anche i rapporti spesso diventano questo. Mi conviene, non mi conviene, che ci guadagno. Ci voglio guadagnare allontanandosi dal Signore. Questo tipo di vita rischia di scollarci, no? Dal Signore. Il Signore non ci riconosce più, perché noi non ci riconosciamo più, noi stessi non ci riconosciamo più. I rapporti, vedete, si stravolgono dal di dentro. Ripeto, è un testo attualissimo, purtroppo. Pensate alla crisi della famiglia oggi. Quanti tradimenti, quante fragilità in questo. Quello che avviene al profeta, ripeto, vedete, come in un crescendo, tocca a tutti in realtà. E va ben oltre il matrimonio in senso stretto. E questo è vero perché è vero che il Regno del Nord, come dicevo, era un regno che ha conosciuto anche una certa agiatezza, una certa ricchezza, ovviamente non diffusa, non di tutti, ma nella città, nella capitale, in alcuni ceti, è forte. Ma con tanta corruzione e tanta ingiustizia, appunto, perché poi c'erano altri che invece erano invece soggiogati e usati. Ci fa riflettere. Perché noi viviamo, ripeto, in una società che apparentemente da un punto di vista di diritti, di sociologico e altro, no, esprime un livello mai raggiunto a livello economico, mai raggiunto prima, con potenzialità mai raggiunta, almeno per noi, parliamo della nostra, dell'Occidente. Poi ci spostiamo proprio così. Ma appunto, cosa c'è dietro il sipario? Questo mi sembra tanto di sipario, no? Di un teatro, di una quinta. Noi vedremo cosa c'è dietro le quinte, no? rischio che siano impalcature, no? Posticce. C'è questo rischio. Vediamo i figli, quello che dice il Signore attraverso i figli di Osea. Egli andò a prendere Gomer, figlio di Libraim, e la concepì, gli portò un figlio, e il Signore disse a Osea: chiamalo Israele, perché tra poco punirò la casa di Jehu per il sangue sparso a Israele, e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. Vedete, gioca su Israele e Israele. E gioca su queste parole. Israele è la valle, questa valle, no? È la valle di Megiddo, cioè una valle che era lo sbocco di un passaggio attraverso il massiccio del Carmelo, no? Che era appunto in questa piana, che era una piana appunto dove si coltivava, ma anche poi un punto di passaggio di carovane, di commercio, ma anche degli eserciti, e dove si sono combattute le battaglie più cruente. Ed è a quello che fa riferimento, per il sangue sparso a Israele. E porrò fine al regno della casa di Israele. Ecco qui ci invitiamo ora al racconto, no? A quello che avverrà appunto proprio lì, dove l'arco di Israele, no? Segno della potenza dell'esercito, no? Di Israele, la forza di Dio significa Israele, paradossale, invece verrà ridotto a nulla, colpito. Israele significa Dio semina. Perché questa piana di Israele era appunto un luogo, no, di coltivazione, e invece diventa un luogo di sangue. Ricordate, no? Il campo di sangue, dove Giuda va ad uccidersi. Campo che rimarrà a memoria, no? Come il campo del sangue. Paradossalmente, quello che doveva essere la semina diventa il luogo del sangue, della fine di un regno. Continua. La donna concepì di nuovo e portò una figlia, e il Signore disse a Osea: chiamala un'amata. Più la casa di Israele, non li perdonerò più, invece amerò la casa di Giuda, li salverò nel Signore loro Dio, non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Attenzione qui, perché in realtà questo versetto 7, notate, invece io amerò la casa di Giuda, li salverò nel Signore, vedete che stona con il contesto. Proprio stona grandemente, perché sta parlando di un modo di istruzione, di cui l'arco spezzato, e qui invece no, ci sono gli stessi termini, però al contrario, la casa di Giuda, come la casa invece che è salvata dal Signore, non li salverà con l'arco, no? Non userà l'arco, la spada, no? Ma insomma, il non amato diventa l'amato, no, però, no, questo per l'altro, no, sì, l'amo. Che è successo? Beh, questa è una chiara interpolazione, no? Questo versetto è stato inserito dopo. Quando è stato raccolto il libro di Osea, che dicevo è avvenuto proprio a Gerusalemme, dopo la caduta di Samaria. Quindi chi ha raccolto questi testi? Era a Gerusalemme, dice, no, mettiamoci fuori, no? Non sapevano gli sventurati che poi sarebbe toccato anche a loro, no? È quello che Osea sta dicendo. Quindi attenzione, no? Perché è stato, come dire, un passo falso, beh, per certi versi sì, per altri no, attenzione, perché quella manna, quell'amore, quella salvezza che non viene con l'arco, con la spada, sta dicendo una cosa da ora, solo che anche Osea l'avrebbe detto, lo dirà dopo, ma per tutti, non solo per sé. La casa di Giuda, perché la casa di Giuda invece conoscerà anche lei l'arco spezzato e tutto il resto. Quindi solo volevo dirvi, ecco, quel versetto 7 prendiamolo con le pinze e con la dovuta attenzione, perché poi dice qualcosa di vero, ma ripeto, poi lo recupereranno. Invece fermatevi sulla prima parte, chiamala non amata, non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Veniamo col programma della misericordia. No, ci sentiamo dire stasera, siete non amate. Attenzione, usa proprio il verbo racham al contrario, cioè non avrò più viso di misericordia, no? Non sentirò più misericordia verso questa casa. Quindi stasera ci sentiamo dire col programma della misericordia, che non c'è misericordia. Non solo, andiamo all'ultimo. Quando ebbe svezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio, e il Signore disse a Osea, chiamalo non popolo mio, lo ammi, non popolo mio. Caspita, qua siamo proprio al massimo, perché voi non siete popolo mio, e io per voi non sono. Attenzione a questa parola, è la negazione di tutte le promesse. Attenzione, la promessa fatta ad Abramo, Mosè, a tutti voi, voi siete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. In nome di Dio, io sono colui che sono. Qui dice, io non sono, per voi non sono. Per voi non sono. Quasi non al contrario di Dio, che Dio stesso aveva rivelato a Mosè, io sono colui che sono. Cioè che significa io ci sarò sempre, significa quel nome, concretamente. Cioè io ci sarò sempre. E invece Cristo dice, io non sono. E voi non siete il mio popolo. Parole dure. Chiarissimo, stasera incominciamo così, nel giornale, dice, no, incominciamo bene. Perché attenzione, ci troviamo anche all'inizio dell'avvento, benissimo, no? È bene cominciare l'avvento con una parola così, una bella sferzata, no? È una sferzata, dura, però vedete, attenzione, ci vuole ogni tanto una parola del genere, perché altrimenti è come se di Dio ne facessimo una cosa nostra. Perché il succo di questa parola di stasera è proprio questo. Che sta dicendo Dio al profeta? E poi il profeta ce lo riferisce. Ma che cosa ha detto al profeta? Perché attenzione, torno a dire, non sono parole. Osea non sta parlando a noi, sta parlando di quello che è successo a lui, ha detto a lui. E ci sta dicendo questo, che Dio non è a nostra disposizione. Non lo possiamo mettere dove vogliamo noi. E questo lo facciamo certe volte, anzi spesso. Spesso. Spesso noi mettiamo Dio dove vogliamo. E gli facciamo dire quello che ci fa piacere a noi. E interpretiamo quello che lui dice come ci fa piacere a noi. E allora, ecco, qui Dio sta dicendo, io a queste cose non ci metto la mia firma. Io non ci sono. Ci sono, non vuol dire non esisto, non sono qui, non ci sono qui. E non amerò questo, non posso amare questo. E non posso accettare le vostre guerre, fatevele voi. E attentami di comunicare i nostri mondi che ricorda. Rompetevi l'arco spezzato, lo rompete voi. Io non ci sto. Io non ci sto a questo. Io non ci sono. Questo è così, è vero. A Spiritus. Io vengo. Ah, vuol dire che c'è qualcosa in questa storia dove Dio c'è. E dovete ancora venire. Attenzione, perché il senso profondo dell'avvento è proprio Natale. Che vuol dire? A Natale che cosa ce l'abbiamo? Il passato, Dio che è nato 2000 anni fa, no, Dio che nasce, ha bisogno di nascere oggi, dove non c'è. Allora, dobbiamo cominciare a guardare dove non è. Dove non è? Così incomincia il libro del profeta Esaia. Incomincia a farci guardare dove Dio non è. Dove non si riconosce, non si può specchiare lui e dire tu sei mio figlio. Come può specchiarsi in questa storia di prostituzione il Signore? Non ci sono. Non è una chiusura totale, sia ben chiaro, però è una parola vera, è vera. Scopriremo poi che non è una chiusura totale, anzi tutt'altro. Però la verità è verità, e non ci sono qui. Ci sono. E non ti riconosco. Non proprio mio. È triste. E però guardate, dobbiamo passare certe volte attraverso questo passaggio amaro, diciamo, della nostra pochezza, della nostra mancanza, dei nostri tradimenti, delle nostre insufficienze. Ci dobbiamo passare senza, come dire, affondarci. Questo testo sembrerebbe senza speranza, però sono due segnali. Uno è quel versetto 7 buttato lì, ripeto, che anche se è detto solo per la casa di Giuda, vabbè, l'amore, no, c'è, cioè, io amerò la casa di Giuda, li salverò, nel Signore loro Dio. Attenzione, vedete, ne parla come di un altro, no? Un altro da scoprire, un altro volto del Signore ancora da scoprire. Ecco, poniamoci in questa ottica, però attenzione, io penso che sia importante, no? Che mettersi invece proprio nell'ottica di chi guarda prima ciò che manca, perché poi possa colmarlo. Ed è il Vangelo di oggi, Gesù ammira quell'uomo, quel centurione che dice: io non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di una parola il mio servo sarà guarito. E Gesù che dice? Non ho visto una fede più grande di questa in Israele. E che ha fatto quest'uomo? Non ha fatto niente di... anzi, centurione non è proprio persona santa, normalmente. Eppure dice Gesù, non ho visto una fede più grande di quest'uomo in Israele. Non sono degno, lo riconosce. E poi scopre la guarigione, poi riceverà quella guarigione, in quella fede sarà guarito, sarà salvato. Ma se uno pensa di essere a posto, non aver bisogno, anzi, insomma, non c'è spazio per la salvezza e l'amore di Dio, vero. E quindi cominciamo a capire, no, quest'ottica, e poi vedremo meglio appunto, no, il passaggio. Scusate, ho fatto un po' tardi, finiamo adesso, però era necessario sia l'inquadramento e sia un pochino fermarsi su queste parole. Continuiamo la prossima volta, capitolo 2. Mettiamoci in piedi. Affidiamo al Signore. nostra preghiera. Alziamo le mani, queste mani vuote, no? Che sono il segno appunto di quell'affidamento a Dio, di chi dice riempi tu quello che manca. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Buon avvento a tutti. Lunedì prossimo c'è la lavorazione, poi l'altro lunedì la continuiamo sempre così.